hi, jet fiku të fët me syja për një shik. Fët me sy fët me që pala më shtive në dhe të gjallë. Taj, 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 moj ka përrole, ka përrole më që më shtore. Syne si marro të lovë, ty tri pika lotë lëshove. Qërë të kroji më përzove, vjen të fshati që nga të bovë. Syne si marro të lovë, vjen të fshati që nga të bovë.
Sono le 11 di venerdì 4 marzo del 2011. Questo è Roma Roma con quasi tre quarti d'ora di ritardo, ma poi parleremo, forse si parla anche di un cambio d'orario, ma insomma vi faremo sapere per tempo. Buongiorno a tutte e a tutti, soprattutto a chi è limitata e bloccata nella propria, o limitato e bloccato nella propria libertà personale. Questa è una trasmissione redazionale che si occupa di Rom, in quanto noi pensiamo, e purtroppo non ci ha dato torto la realtà, che tutto quello che si è sperimentato di segregazione razziale nella città di Roma e in Italia più ampiamente per quanto riguarda i Rom e i campi per Rom, i campi dove soltanto i Rom devono vivere, è poi usato per governare, diciamo, i problemi di una città grande o piccola, non ha importanza se sia una metropoli o una megalopoli oppure una città di media grandezza. La logica del campo, la logica in un posto, la logica di un posto dove debbano vivere soltanto alcune persone di una determinata, per così dire, etnia, ammesso che le razze e le etnie esistano. Insomma, l'antropologia si sforza tanto da 20 anni per stabilire, perché ha già stabilito come le razze furono inventate, come neanche appunto biologicamente hanno un senso, che le etnie molto spesso sono addirittura fondate dai paesi colonizzatori, quindi dal potere che colonizza un paese che prima non aveva quell'organizzazione statuale che viene invaso. È il caso dei Tutsi e degli Hutu, che sono stati appunto inventati, assolutamente inventati dai colonizzatori dell'epoca, così come di tante altre etnie, così come di tante altre usanze, tabù e descrizioni di popoli che vengono casualmente sempre descritti come inferiori, se non diversi, ma anche quando vengono descritti come diversi, quello che viene sotteso è che sono inferiori e comunque da regolamentare, perché non sono civili come noi, che siamo il primo mondo, e noi non ci siamo mai ribellati al fatto di appartenere allo stesso mondo dei colonizzatori. Di che cosa ci occupiamo oggi? Molto brevemente, continuiamo a leggere in maniera molto critica, ma prendendo, come ci dice un nostro compagno, amico, ascoltatore, prendendo i dati del dossier che abbiamo incominciato a leggere ieri, la settimana scorsa, appunto, apparso sul numero di Left, su quanti soldi ruotano intorno ai piani per nomadi. Non che questa emittente non abbia mai saputo queste cose, diciamo, ma è interessante vedere tutto il quadro complessivo. È interessante soprattutto notare che in tempi di campagna elettorale escono fuori delle notizie che altrimenti non uscirebbero, perché è vero che intorno ai campi per nomadi a Roma adesso girano un sacco di soldi, ma sono girati anche prima. Il problema è l'utilizzo, però la logica che li sottende purtroppo è sempre la stessa: soldi da dare per gestire questi campi. Adesso, insomma, hanno imparato anche nelle amministrazioni meno illuminate che bisogna avere un fantomatico accordo con le popolazioni, quindi avere dei rappresentanti dell'amministrazione presso i Rom che devono essere Rom. Hanno imparato che non si può fare tutto in maniera che bisogna almeno fare finta di essere d'accordo, così come è stato per lo sgombero di Vicolo Savini, in cui appunto la giunta di sinistra e il municipio di sinistra che li hanno sgomberati dicevano che era tutto un accordo, che quindi non si trattava di sgombero ma di spostamento. E così come fa questa giunta e questa amministrazione? Se noi adesso facciamo mente locale, ci ascoltiamo mentalmente il TG3 del Lazio di ieri, per esempio, e al secondo titolo c'era l'invasione dei Rom nella Bassa Sabina. Poi si scopre che sono 80 persone, che sono 25 roulotte, che il sindaco ha mandato subito i carabinieri e che però i carabinieri non hanno potuto fare altro che controllare i documenti e andare via, e che oltretutto se mettersi dentro un parcheggio significa invadere un posto, allora insomma tutti gli automobilisti sono realmente equiparati ai Rom. Cioè, loro hanno messo delle roulotte dentro un parcheggio, tra l'altro distante tra due strade principali, e questa è l'invasione. Quindi si prepara di nuovo il clima di paura. Il cronista però non ha potuto fare a meno di dire che la popolazione invece era tranquilla, e quindi quando neanche il TG3 riesce a dire qualcos'altro vuol dire che effettivamente l'impatto è uguale a zero. Ma continua la campagna stampa, continua il fomentare l'odio e il razzismo da parte di chi comunque associa sempre alla parola Rom e nomade sempre allarme, criminalità, esattamente come si fa per adesso, come fanno per adesso per preparare l'opinione pubblica al masterplan su Tor Bella Monaca. Ci saranno sicuramente un sorgere di tantissimi articoli e di tantissimi servizi, o comunque di servizi importanti, sulla famosa criminalità, famosissima appunto in questo quartiere che si allarga e si restringe a secondo di quello che accade. Se cose accadono nei quartieri vicini, e parliamo di quartieri comunque enormi, bisogna vedere che cosa è accaduto, perché se un fatto di criminalità è accaduto sempre a Tor Bella Monaca, esattamente come quando ci fu un fatto, non mi ricordo neanche bene che cosa, suppongo una rapina o un regolamento di conti, ma non mi ricordo veramente niente, che è successo in un quartiere sulla Casilina che si chiama Giardinetti, e anche lì venne detto che era Tor Bella Monaca. Addirittura anche all'inizio della Casilina è stata usata questa dizione, perché comunque bisogna abituarci tutti attenti al fatto che ci sono dei posti dove non bisogna andare, dei posti che sono criminogeni di per sé. Poi che cos'è questa criminalità? Bisognerebbe anche andarla a verificare. Ieri registriamo anche il fatto che c'è stata una manifestazione davanti l'assessorato per i servizi sociali, perché le associazioni erano allarmate del fatto che l'amministrazione comunale aveva detto che nei campi entrava soltanto la Croce Rossa, e questa manifestazione è stata fatta e ha ottenuto il fatto che questa decisione è procrastinata di 10 giorni per fare un tavolo con le altre organizzazioni di privato sociale che non possono competere, insomma, con i mezzi a disposizione quelli della Croce Rossa, per chi deve entrare nei campi abusivi. È abbastanza risibile poi la proposta di far entrare la Croce Rossa soltanto nei campi cosiddetti abusivi, mentre in quelli cosiddetti legali, perché poi anche la definizione di abusivo legale cambia a seconda di chi la dice, e scrive soprattutto chi ha le intenzioni che ci sono nei confronti di quel campo. Uno per tutti, il campo di Arco di Travertino, che è sempre stato un campo autorizzato, un campo dove addirittura prima si chiamavano circoscrizioni, dove la circoscrizione è intervenuta con dei lavori, dove ha riparato delle fogne, dove ha messo dei bagni, dove appunto c'è stata sempre una relazione stretta tra i cittadini, che le persone, gli esseri umani che vivono Arco di Travertino e la loro circoscrizione, adesso municipio di competenza. Hanno sempre avuto un rapporto stretto, nel senso che loro si sono sempre occupati del posto di dove abitavano, e quindi sono andati addirittura nel 1990 a proporre una copartecipazione finanziaria ai lavori di ristrutturazione di questo piccolissimo campo. Adesso questo piccolissimo campo viene considerato, nonostante ci sia la presenza delle uniche due ragazze diplomate con un corso di studio regolare, con un diploma appunto di scuola secondaria superiore, e questo è un fatto assolutamente unico in questa città, viene considerato dalla Giunta Alemanno uno dei campi abusivi da abbattere. D'altro canto ci aveva già pensato l'amministrazione Rutelli, per mezzo del signor Lusi, a chiedere addirittura l'articolo 1, cioè per alcuni residenti del campo. Ci hanno pensato bene, gli è andata male perché non sono riusciti a sgomberare niente, ma è sempre la stessa storia. Le definizioni dei campi definiscono in realtà chi le emette più che il campo stesso, ed è, diciamo, abbastanza triste vedere che l'oggetto del contendere della manifestazione di ieri era non ridiscutere su che cosa significa essere esseri umani dentro i campi, ma lamentarsi del non avere l'accesso. È chiaro a tutti che se entra la Croce Rossa nei campi, ed entra solo la Croce Rossa, non ci saranno più varie associazioni che potranno entrare nei campi e fare il loro lavoro. È chiaro a tutti che magari la Croce Rossa peggiorerà le cose, insomma, visto il curriculum che questo tipo di Croce Rossa ha, gestione dei CIE e quant'altro. Però è anche vero che si parla sempre di chi deve andare a gestire queste cose, che in realtà sono esseri umani. E continuiamo comunque a leggere le notizie che ci dà questo dossier, che diciamo abbastanza semplicisticamente parla del fatto che l'amministrazione comunale vuole sostituire le cooperative sociali con la Croce Rossa, perché le cooperative sociali non farebbero parte del suo bacino elettorale, e quindi è così, diciamo, in maniera molto semplicistica decide che questa è la ragione principale. In realtà noi siamo di fronte, come tutte e tutti sappiamo, a un'amministrazione comunale che, insomma, fa delle figure non proprio gradevoli, diciamo così, nei confronti, insomma, degli amministrati e delle amministrate. È stato condannato il prete che il sindaco, se non vado errato, aveva deciso di nominare per le politiche sulla famiglia, ed è stato condannato per abusi su minori. Poi c'è stato lo scandalo di Parentopoli, insomma, parecchia gente, o quantomeno queste due già sarebbero più che sufficienti, Non fanno fare una buona figura ai proclami, e soprattutto questa amministrazione non ha fatto per niente una buona figura per come ha gestito lo sgombero forzato lo sgombero truffa dell'ex ambasciata somala a via dei Villini. Sempre nei TG di ieri c'erano, ma anche in quelli locali, di queste TV appunto locali, c'erano le riprese del sindaco che murava la palazzina di via dei Villini, dove prima avevano trovato rifugio non per loro scelta ma perché la città di Roma non offre assolutamente nessuna soluzione ai rifugiati politici e richiedenti asilo, se non il CARA di Castelnuovo di Porto, se non appunto il CARA, che è comunque non è a Roma, e quindi c'erano questi alloggi di fortuna dentro questa ex ambasciata che dovrebbe essere territorio somalo, ma la Somalia non ha un governo, e voglio dire, lo sanno tutti, e lo sa soprattutto chi si occupa di politica italiana, in quanto l'Italia è abbastanza coinvolta nella gestione di quel pezzo di Africa, nella gestione, nell'invasione, nella violenza contro gli abitanti di quel pezzo di Africa, appunto. E murando questo accesso, come fa qualunque agenzia immobiliare che decide qui, per fortuna metto dei blocchi di cemento o dei mattoni in maniera che non ci possa entrare più nessuno, sono state dette le solite frasi, è stato posto fine al degrado finalmente, perché non si può consentire sostanzialmente che su via Nomentana ci abitino delle persone che hanno dei problemi, ed è evidente, perché insomma quel pezzo di città deve rimanere lindo e pinto. Ma la cosa che mi ha impressionata di più è il sentire parlare dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici come di persone delle quali il comune non ha assolutamente il carico di occuparsene, come se fosse una questione appunto giuridica. E fin qui ci possiamo pure stare, cioè le competenze del comune di Roma non sono quelle di dare alloggio a queste persone, facciamo finta che sia tutto molto semplice e che i mulini siano ancora bianchi, ma dire da parte di un altro amministratore comunale che questi immigrati devono, che questi richiedenti asilo devono decidere, ci vogliono dei soldi, devono decidere se integrarsi o cercarsi un lavoro o andare via, quindi essere espulsi se non stanno qui a bighellonare, parlare in questi termini di persone che godono della protezione umanitaria internazionale significa veramente avere poco a che fare con la realtà, oppure essere molto cattivi. E quindi continuiamo a parlare di campi per nomadi, e continuiamo a leggere quello che ci dicono questi due giornalisti riguardo l'affido alla Croce Rossa. Con chi costruirlo il blocco di potere che dovrebbe appunto garantire, comunque, secondo chi scrive questi articoli, un bacino elettorale di voti, se non con il mondo cattolico? Alemanno ha un piccolo problema: l'intervento sociale nei confronti dei Rom viene sempre gestito da associazioni del terzo settore laico, come lasciamo perdere, abbiamo commentato già l'altra volta, appunto, come l'Arci, vengono definiti i ragazzi dell'Arci, che da 20 anni prendono i bambini rom fin dentro le baracche, le roulotte, per portarli a scuola, che se insomma si hanno cominciato a 20 anni, mo ne hanno 40, quindi i ragazzi fino a un certo punto. E gli operatori della Casa dei Diritti Sociali, che tra l'altro hanno cominciato ad occuparsi di questa cosa veramente con la giunta Alemanno della scolarizzazione, perché prima loro non avevano mai avuto affidato nessun bando, la cooperativa Hermes. E quindi anche nella descrizione del lavoro gli operatori mettono le mani dove nessuno le avrebbe mai messe, è una cosa abbastanza discutibile, perché gli operatori mettono le mani dove nessuno le avrebbe mai messe, che cosa vuol dire? Che bisogna essere grati perché queste persone hanno il coraggio di avere a che fare con altri esseri umani, cioè nel rispetto degli esseri umani, insomma, non è questa proprio la terminologia che bisognerebbe usarla, ma comunque occupiamoci di quello che succede, di quello che ci dice nei confronti del nuovo piano nomadi quest'articolo. Tra gli sponsor del commissario straordinario c'è niente di meno che Gianni Letta, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che la Croce Rossa rivolge sempre un occhio di riguardo, non fosse altro per la presenza ai massimi livelli dell'associazione di sua sorella Maria Teresa Letta. Rocca non ci pensa due volte, era appunto un dirigente della Croce Rossa che era al quinto dipartimento, lascia il quinto dipartimento ma prima assegna alla Croce Rossa italiana 800.000 euro per la gestione dell'emergenza freddo. E la firma dell'accordo tra Comune di Roma e Croce Rossa italiana è del 30 settembre 2011. Il 20 ottobre, al suo insediamento in Croce Rossa, Rocca trova la discreta somma nel conto corrente dell'organizzazione. Al posto del neocommissario alla Croce Rossa, al quinto dipartimento, arriva Angelo Scozzafava, braccio destro di Rocca all'epoca del Sant'Andrea. Scozzafava, con l'emergenza nomadi, viene anche nominato soggetto attuatore del commissario. È lui a firmare le carte che contano. A questo punto, per chiudere il cerchio, basta poco. A dicembre del 2010, parliamo del 2010, il sindaco di Roma Alemanno e il commissario della Croce Rossa firmano un protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi di assistenza sanitaria e sociale nei confronti di persone in stato di disagio e supporto del piano nomadi di Roma Capitale, perché grazie poi al martellamento, questo è un inciso mio che abbiamo fatto come Radio Onda Rossa riguardo lo sgombero e il tentativo di occultare il fatto che c'erano 80 persone che prima vivevano all'ex ambasciata Somma, la via dei Villini, e che sono state lasciate fuori dalla loro ambasciata dal loro posto, avendo prima avuto distrutte tutte le cose che erano dentro, non è stato consentito loro di rientrare e quindi si sono visti chiusi l'unico posto, l'unico riparo che loro avevano contro il freddo. Loro sono stati lasciati una notte fuori senza nessuna assistenza, grazie anche al fatto che noi abbiamo continuamente messo in luce tutto questo. Finalmente anche nei media nazionali si è visto che cosa sono alcuni ricoveri approntati dalle amministrazioni romane per l'emergenza freddo, dei posti appunto senza finestre, senza aria, dove si pretende che la gente abbia un ricovero sicuro, sicuro fino a un certo punto. Certo, è meglio della strada aperta all'addiaccio con un zero gradi di notte, ma non è sicuramente una cosa decente chiudere un sottopassaggio, attrezzarlo con dei letti, aumentare questo numero di posti letto a dismisura a secondo delle esigenze e non cercare mai una soluzione reale, perché quella può essere una soluzione tampone per un'emergenza, ma non per una cosa che comincia appunto da quando è cominciato il freddo e che poi dovrebbe finire a marzo 2011, perché poi arriva la primavera e tutti via. Oltretutto anche sulla gestione di questi centri del comune, che sono sottopassaggi della metropolitana del trenino di Eur, di Torre Maura e di un altro quartiere che non mi ricordo qual è, le cifre che sono state evidenziate anche dai servizi nei vari TG è che si tratta di un servizio che spende in toto più di 50 euro a persona per assistito al giorno. Chiaramente nelle spese di questi 50 euro c'è tutta la gestione dell'appalto, delle due persone che devono, dello stipendio delle due persone che devono occuparsi della gestione di questo rifugio, del fatto di fornirgli del cibo, però se uno fa un conto, in un mese ci sono minimo circa 30 giorni, 50 per 30 fa circa 1.500 euro a persona. Con 1.500 euro a persona si possono trovare soluzioni abitative ben più decenti, e per esempio affittare delle case. Però a quel punto verrebbe risposto: si toglie il lavoro a chi si occupa dei senza tetto. E questo è il classico cane che si morde la coda, e viene voglia di citare Jonathan Swift quando dice: fare l'elemosina ai poveri è un danno per la nazione, e proponeva che i ricchi, visto che insomma facevano quello che facevano, iniziassero anche a mangiare i figli dei senza tetto, in maniera da non spesare più sul bilancio. In questo caso in realtà ancora una volta su un'emergenza si creano dei posti di lavoro e si crea un cane che si morde la coda, perché si creano dei posti di lavoro a progetto. È tanto meglio a questo punto spendere per spendere, dare il reddito di cittadinanza a tutti e farla finita con queste farloccate. Ma comunque continuiamo a leggere: il protocollo d'intesa per la realizzazione di interventi di assistenza sociale. Con questo protocollo la Croce Rossa assume il compito di gestire i presidi socio-educativi nei campi, quindi vengono sbalzati tutti gli accordi con le precedenti cooperative di privato sociale che lo facevano. Non è dato sapere per ora con quali risorse, visto che il protocollo prevede che i nuovi accordi regolino tutti gli aspetti logistici, amministrativi ed economici e funzionali all'assistenza della popolazione nelle diverse situazioni di emergenza sociale, anche perché con la scusa dell'emergenza non si è tenuti a fare delle gare di appalto pubbliche. Mentre noi ci sentiamo la musica composta e poi eseguita anche in parte, ma non principalmente, da Tony Gatliffe, che è lo pseudonimo di un rom che veniva dall'Algeria, che ha avuto la fortuna di andare via dall'Algeria e di approdare a Marsiglia, e quindi è diventato un regista cinematografico che ha vinto anche un premio che si dà in quella città che si chiama Cannes. E se veniva in Italia non avrebbe fatto questa fine, starebbe ancora lì a mendicare, a essere costretto a mendicare una situazione abitativa migliore, mentre è andato in un paese organizzato diversamente dal nostro e quindi gli è andata molto molto meglio. Ma di lui parleremo e anche con lui parleremo nelle prossime puntate. L'impressione di chi scrive questo articolo è che la Croce Rossa di Rocca miri ancora più in alto, diventando una specie di assessorato al welfare parallelo. Obiettivo: la conquista della sala operativa sociale. L'unica cosa buona di quando comincia la propaganda elettorale è che escono fuori delle notizie che altrimenti faresti fatica col ragionamento, insomma, a mettere insieme. Appunto, la conquista della sala operativa sociale, un affare da 2 milioni di euro gestito finora da due colossi del volontariato cattolico, la Caritas e l'Arciconfraternita, legata a doppio filo addirittura dal cardinale Ruini, anche se poi questi due colossi danno anche dei subappalti a organizzazioni non laiche, per esempio. Da quella posizione Rocca potrebbe gestire direttamente il grande affare dell'assistenza, spostando il core business della Croce Rossa degli interventi sociosanitari in perdita a quelli sociali. E anche qui, intervento sociosanitario in perdita significa che non c'è guadagno, ma in un progetto sociosanitario, in un progetto sociale, non ci deve essere guadagno, devono essere tutti i soldi investiti alla migliore realizzazione del progetto. Per esempio, quando si prendono i fondi europei, se uno li risparmia sul fondo che ha avuto per attuare il suo progetto, l'Unione Europea che non è, insomma, tutta questa tutta questa accolita di brave persone, però dice giustamente: se io ti ho dato dei soldi per svolgere un progetto e tu non li hai usati tutti, vuol dire che non hai attuato tutto il tuo progetto, perché se io ti dico che ci vogliono tot mila euro, tu quelli devi spendere, se risparmi non te li puoi tenere, ma significa oltretutto che non hai fatto tutto quello che potevi fare, perché si può sempre migliorare, lo sa anche l'Unione Europea. Oltretutto il guadagno, insomma. Quindi che cosa significa? Vogliono spostare il core business, cioè gli affari principali, quelli che danno i dindini della Croce Rossa Italiana, dagli interventi sociosanitari che sono in perdita a quelli sociali, in modo da ricondurre un buco stimato in 30 milioni, ma non v'è certezza. La Croce Rossa Italiana non pubblica i suoi bilanci da anni. E trovare adeguata collocazione a 5.000 dipendenti, 1.600 precari e 150.000 volontari, gestiti con piglio militare. Il nuovo codice etico dell'associazione vieta a volontari e dipendenti di parlare con giornalisti, diffondere documenti e rilasciare le interviste. La Croce Rossa Italiana ha perso dopo 10 anni la gestione del CIE di Ponte Galeria, in quanto, sostiene una sentenza del TAR del Lazio, l'associazione di diritto pubblico non può partecipare ad appalti di servizi, ma solo a convenzioni, non avendo natura imprenditoriale. Ma chi assegnerà compiti e servizi? A chi assegnerà compiti e servizi la Croce Rossa? Alemanno a questo punto ha segnato la strada. Nel maggio del 2010, continua l'articolo, il sindaco costituisce il gruppo di coordinamento e garanzia del piano Nomadi, composto da 11 associazioni, tutte cattoliche, nessuna finora impegnata nei campi Rom. Arci, Arci Confraternita, Camminare Insieme, Caritas, Centro Astalli, Centro San Giovanni Bosco, Compagnia delle Opere, Compagnia della Riconciliazione, Gruppi del Volontariato Vincenziano, Gruppo Ercolini di Don Orione, Istituto di Medicina Sociale Onlus. Ora, con tutte le dovute differenze, la Caritas non è vero che non si è mai occupata di campi per Rom, non ha mai partecipato a bandi pubblici per avere un appalto, ma ha sempre dato dei servizi a tutti e anche ai Rom. E quindi anche questo bisogna capire, e me lo chiedo io, non è che sto dando un giudizio, per carità, bisogna capire che cosa si intende non impegnate nei campi Rom. Sono associazioni che non hanno presentato dei progetti alle varie amministrazioni comunali, provinciali, regionali per avere dei fondi, ma la Caritas nei campi per Rom è presente, chiunque ci abbia a che fare o per amicizia o per lavoro con campi per Rom sa che la Caritas è conosciuta ed è presente, semplicemente con i suoi finanziamenti e non con i finanziamenti comunali. Il loro compito è affiancare i rappresentanti delle popolazioni nomadi e valutare di volta in volta eventuali implementazioni degli interventi di inclusione sociale, fungendo da mediatore sociale tra amministrazione capitolina e popolazione nomadi. Qui quindi noi abbiamo di fronte due etnie: un'etnia è quella dell'amministrazione capitolina e una etnia è quella della popolazione nomade, e quindi c'è bisogno di un mediatore sociale. Questo, insomma, ci piace. Ultimo passaggio: in ripasto di giunta, col quale Alemanno nomina assessore alla scuola e alla famiglia Gianluigi De Paolo, ex presidente delle ACLI, famoso per girare coi sandali, cosa di cui non ci importa assolutamente un fico secco. Dinanzi alla tragedia di febbraio, le ACLI mantengono un basso profilo e nei corridoi non nascondono l'interesse a entrare nell'affare nomade, magari gestendo direttamente il servizio di scolarizzazione. A quel punto Alemanno potrà affrontare le prossime elezioni con uno stuolo di associazioni cattoliche entrate direttamente nella ricca stanza dai bottoni del welfare capitolino. Oltretutto tutto questo non tiene conto che esistono delle gare d'appalto, degli appalti vinti che hanno una durata nel tempo e che quindi non è che si può fare, cioè quello che viene paventato non è proprio così semplice. Il no profit laico, che assieme alla CGIL denuncia il rischio di perdere centinaia di posti di lavoro, almeno qua c'è un minimo di realtà delle cose, cioè si parla di posti di lavoro, non di come vivono le persone nei campi, e fa una manifestazione il 17 febbraio davanti al Campidoglio sotto la sede della Croce Rossa. Adesso passiamo alla parte più interessante a mio giudizio, che sono la gestione economica. 32 milioni di euro, a tanto ammontano le entrate della contabilità speciale assegnate al commissario. Lo dichiara lo stesso Giuseppe Pecoraro in un'audizione al Senato, ma su come i soldi siano stati spesi si sa poco, molto poco. Il prefetto può agire in deroga alle norme sulla pubblicità degli atti, insomma come per le emergenze. Neanche la Corte dei Conti può mettere il becco nei suoi affari, eppure qualcosa trapela, rivelando un mondo fatto di appalti a 6-0, sprechi e inefficienze. La prima mossa importante è lo sgombero di Casilino 900 nel febbraio del 2010. In pochi giorni centinaia di baracche vengono rase al suolo, 618 persone vengono trasferite nei campi autorizzati e nei centri di accoglienza. Un trasloco costoso, secondo quanto riferito dallo stesso prefetto durante l'audizione alla Camera del 5 ottobre del 2010. Solo per adeguare il villaggio di Via di Salona alle nuove presenze si spendono 2 milioni e mezzo di euro, 12.500 euro a persona, 716.000 euro vengono impiegati per i nuovi 40 ospiti del villaggio Gordiani, a questi vanno aggiunti i soldi per i moduli abitativi, 1.3 milioni di euro. Con la stessa cifra i Rom avrebbero potuto affittare un comportamento con tutti i comfort. Insomma, come non... La logica è obiettivamente questa. I campi di Salone e Gordiani sorgono su terreni comunali, ma quando i villaggi autorizzati appartengono a privati, le cifre spese dal commissario diventano astronomiche. Al Camping River, dove vengono spediti 173 persone provenienti da Casilino 900, ogni ospite costa 7 euro al giorno, secondo i dati forniti al febbraio del 2008 dall'allora presidente della giunta regionale Marrazzo all'interrogazione presentata dal consigliere Luigi Celori. Ciò significa che la pubblica amministrazione versa circa 1.449.000 euro l'anno a un privato solo per la gestione del campo, che ne ospita in totale 573 persone. Il privato in questione si chiama Roberto Fagiolari, gestisce il Camping River in via Tenuta Piccirilli, al 20 km dal centro di Roma, 5 km dopo Prima Porta, attraverso l'associazione Isola Verde Onlus. I Rom che abitano lì, tutti i profughi di guerra provenienti da Macedonia e Kosovo, denunciano la mancanza di acqua potabile. Il responsabile del campo avrebbe dovuto garantire senza nessun costo una navetta gratuita tra l'insediamento e la città, ma secondo da quanto denunciano i rifugiati, l'abbiamo sentito anche con le mie orecchie, ogni viaggio il titolare del campeggio chiederebbe un biglietto di 2 euro. Esentasse ovviamente. Il nome di Fagiolari si lega all'emergenza nomadi nel 2004, quando venne sgomberato l'insediamento Rom dell'ex Snia Viscosa e il suo campeggio si trasforma in un villaggio autorizzato. Ed allora io ho ancora il volantino del PD del sesto municipio che diceva: ci siamo operati per garantire a queste persone un'assistenza degna, hanno fatto pure la raccolta dei vestiti da dargli, perché ai Rom bisogna sempre dargli i vestiti, come se insomma girassero nudi per le strade, come se fossero i vestiti la cosa con cui inizia e finisce la solidarietà. E avremmo vigilato, diceva questo manifesto, anche insomma firmato da gente del quartiere, perché appunto questa sistemazione fosse degna e cessasse lo scempio e il degrado dell'occupazione dei locali dell'ex fabbrica, dell'ex Snia Viscosa. Invece il Camping River dal 2004, 7 anni fa. Il campo, scrive in un dossier il comitato ex Casilino, è formato da 180 container, 8 bungalow e 23 stanze. I container hanno una dimensione che varia dai 14 ai 23 metri quadri e all'interno vi alloggiano famiglie composte anche da 7 persone.
Linda!
quindi noi lasciamo, sfumiamo anche malamente il demone flamenco, colonna sonora del film Vengo, e continuiamo a leggere. Non si tratta di un villaggio vacanze, i Rom vengono ammassati in container, ma nel 2004 il sindaco comunque non era alemanno, nel 2004 il sindaco era di sinistra, e questo sgombero è stato anche questo un fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale, appunto veltroniana. I Rom vengono ammassati in container, l'intimità è una chimera, i container sono distanti l'uno dall'altro meno di 2 metri, i bambini e adulti convivono lo stesso spazio vitale. Fagiolari, inoltre, secondo quanto viene sostenuto nel dossier, non è il proprietario del River, ma è anche presidente della cooperativa Chebesà, attualmente in fallimento. La cooperativa sotto Veltroni aveva ottenuto l'appalto per i lavori relativi alle infrastrutture del campo di via di Salone. Il camping di propaganda Fide. Fagiolari non è l'unico a partecipare all'autobanchetto dell'emergenza nomadi. Circa un centinaio di Rom sono ospitati nel camping nomentano in via della Cesarina 11 nella periferia nord di Roma. Il villaggio sorge su un terreno di propaganda e proprietà di propaganda Fide, la holding del Vaticano, finita al centro dello scandalo della cricca, assegnato in concessione a un certo Cesare Galli. L'uomo risulta titolare di un'impresa individuale con sede in via della Cesarina 2, la cui attività riguarda campeggi e aree attrezzate per roulotte. E qui ancora, appunto, la solita filosofia che non è mai cambiata, da Rutelli fino ad Alemanno, passando per Veltroni, che i Rom sono campeggiatori geneticamente. Galli risulta essere anche un amministratore della società Fipidabi SRL, sempre con sede in via della Cesarina, che gestisce alcuni servizi all'interno del campo. Le fortune del signor Galli, come quelle di Fagiolari, nascono nell'era di Walter Veltroni. Nel 2004 il quinto dipartimento del comune di Roma stipula un accordo con l'imprenditore per la gestione di un servizio di accoglienza a favore di persone socialmente fragili. Secondo l'accordo toccherà all'amministrazione pubblica intervenire in parte o in tutto per eventuali integrazioni di moduli abitativi irrimediabilmente inagibili. Costo del servizio 438.000 euro l'anno per 150 presenze. Il quinto dipartimento si impegna anche a versare una quota forfettaria mensile di 3.000 euro al mese per le spese di riscaldamento, acqua e consumo di energia elettrica. Ma le utenze dentro il campo lasciano molto a desiderare, a quanto raccontano gli ospiti di via della Cesarina, che preferiscono rimanere nell'anonimato. Se usiamo il phon salta la corrente, non possiamo stirare o accendere una stufa elettrica, possiamo solo usare la TV e qualche lampada, ma niente frigorifero, senza parlare dell'acqua corrente che c'è solo nei bagni. E pensare che noi contribuiamo con 50 euro al mese per le utenze, e questo è un inciso mio, comunque un contributo volontario. Infatti ci sono alcuni residenti nei vari villaggi attrezzati, per così dire, che si rifiutano di pagare, perché dicono: se è volontario io non ho questa volontà. E oltretutto, insomma, si potevano fare pure le utenze che definivano i consumi di ciascuno, ma questo no. Le inadempienze di Galli fanno innervosire i funzionari comunali, tanto che nel marzo del 2005 l'allora direttore del quinto dipartimento di Roma, Franco Alvaro, è costretto a inviargli una missiva furiosa. Rimango sconcertato dall'esito della relazione fatta da funzionari incaricati da questo dipartimento per verificare lo stato dei servizi erogati all'interno del camping, ma ancora più dalla sua nota forsennata inviatami a seguito della sopradetta visita, che mi lascia presupporre che lei non abbia assolutamente capito il rapporto che sussiste con l'amministrazione pubblica. Eppure queste persone sono state scelte direttamente dall'amministrazione pubblica, senza nessun appalto, nominate, o entro 10 giorni dalla ricezione della presente nota le si mette in regola al deliberato accordo, o lo scrivente avvierà le procedure di rescissione e quindi il trasferimento degli ospiti presso altra sede. Il campeggio comunque ospita ancora i Rom. Se le donne vanno tuttora in strada per raccogliere a una fontana l'acqua potabile, evidentemente non è cambiato molto. In tutti i documenti ufficiali la residenza del signor Gallo e delle sue aziende risulta in via della Cesarina 2, non al civico 11 dove sorge il campo e dove, raccontano i Rom, dimora lo stesso Galli. Al civico 2 c'è una vecchia casa abbandonata, scusate, una vecchia casa cantoniera abitata da alcune famiglie, proprietà della Campidoglio Finance, impresa comunale dedicata alla vendita degli immobili pubblici. Vengono tutti qui a chiedere di Cesare Galli, spiega un'anziana inquilina. Non so perché, tutti credono che il campo nomadi sia qui e pensano di trovare il signor Galli. Ci arriva la sua posta, io arrivo qui, vivo qui da quasi 50 anni e non ho mai visto nessuno. Allora continuiamo, quindi questa signora abita lì, arriva la posta, lui questo signore, lei questo signor Galli non l'ha mai vista, pare che il campeggio comunque, dice, subirà tra non molto un ulteriore ampliamento, ma all'ingresso del villaggio la vigilanza blocca i due autori dell'articolo, vietato l'ingresso agli estranei, serve un lasciapassare rilasciato dal quinto dipartimento del comune di Roma. Pare che il campeggio subirà un ulteriore ampliamento all'interno del protettissimo campo della Marcigliana, quindi quello che è stato inaugurato dall'amministrazione di sinistra di Veltroni, cioè di mettere degli esseri umani dentro il parco di Decima Malafede, che era un parco naturale protetto, che è diventato naturale protetto dopo tante tante lotte, e si rifà. Si rifà, e quindi chi possiede, perché si rifà, dicono, lo dice l'amministrazione, perché finora tutti i bandi per il reperimento di aree private utili ad accogliere i nomadi sono sempre andati deserti, ma visto i soldi che vengono dati alle persone che sono proprietarie dei campi, questa cosa a me sembra veramente molto molto strana. Forse se facessero, se pubblicizzassero quanti soldi danno a chi gestisce il campo, al privato che gestisce il campo, come appunto al proprietario del Camping River, magari la gente e i bandi ci andrebbe, o forse bisogna fare bandi un po' più pubblici. Chi possiede terreni a Roma non ci vuole scocciature sopra, e soprattutto sta in attesa di poterli utilizzare per lo sport preferito della capitale, l'edificazione di palazzi. Ma con l'emergenza il commissario ha una carta in più da giocare, bisogna fare molta attenzione. Grazie all'emergenza il commissario straordinario può variare la destinazione d'uso dei terreni e cancellare i vincoli. I proprietari di terreni agricoli potrebbero essere coinvolti dal cambio di destinazione d'uso a ospitare il ROM nella speranza in futuro di costruirci sopra, afferma l'urbanista Paolo Berdini. Tra i tanti soldi spesi per l'emergenza spicca su tutti l'appalto per la vigilanza e la videosorveglianza, 13 milioni di euro assegnati con un avviso pubblico che nell'estate del 2009 viene bloccata dal TAR del Lazio. A suscitare l'intervento dei magistrati amministrativi, l'esposto di una società rimasta esclusa dai giochi, la Securitas Metronotte. I giudici del TAR bocciano la procedura straordinaria utilizzata dal commissario, ma la stessa società ricorrente rinuncia alla sentenza in cambio di un canale privilegiato in un altro appalto, a quanto sostengono attendibili fonti interne al Consiglio Comunale Capitolino, che non ci è dato conoscere. La vicenda si conclude con il me per il meglio. Certo, la nostra presenza non è inutile, ma agiamo con mezzi inadeguati, denuncia una guardia giurata impiegata nel campo di Castel Romano, ex Vigolo Savini. E le telecamere sono di scadente qualità, non riescono a inquadrare le targhe, di notte è impossibile riconoscere le persone. Questo dovrebbero fare, quindi, e questi sono villaggi della solidarietà dove la gente vive esattamente come viviamo noi nelle nostre case. I server che dovrebbero registrare le immagini sono in realtà dei normalissimi computer non del tutto, del tutto inadeguati. Non solo nel campo mancano le recinzioni, può entrare chiunque, eppure il nostro compito sarebbe quello di controllare gli ingressi. Abbiamo segnalato le carenze al comune e al commissario e attendiamo ancora una risposta. ed allora, mentre la lettura del dossier è finito e pubblicheremo il link in maniera che tutte e tutti voi possiate leggerlo, prendere insomma i dati che vi interessano e ragionare sulle cose che poi sono state evidenziate e dette in questa puntata, quando sono appunto le 11:50, Roma Roma di oggi finisce qui. Rimandandovi chiaramente alla puntata del venerdì prossimo, ma chiaramente invitando tutte e tutti a rimanere all'ascolto di Radio Onda Rossa, che vede insomma il suo palinsesto organizzato nella seguente maniera. Adesso lo dirò assolutamente in maniera assolutamente perfetta: tra una decina di minuti, dopo la musica, alcune corrispondenze, alle 13 il GR, alle 14:30 Impatto, alle 15:30 la musica elettronica di DJ Elettrodo, alle 17 poi Silenzio Assordante, alle 18:15 Le Ore di Religione, e si conclude poi il pomeriggio con di nuovo l'appuntamento con serale con l'informazione con il GR. Dopodiché, qui sono meno preparata, non è vero, ci sarà Allegro con Fuoco, poi le note e la musica di Solaris e via poi con Beat Soap, se non andiamo errate, sono proprio preparatissima, e quindi rimanete all'ascolto. E vi ricordo tra l'altro la mail di questo programma, che è Roma Roma scritto tutto attaccato @andorossa.info. Ringrazio tutte e tutti quelli che scrivono mandando documenti, commenti, finora nessun insulto, ma insomma non dispero, e così ricordandovi che poi ci sarà che ci saranno tante altre iniziative. Soprattutto vi invito a rimanere all'ascolto del programma di Silenzio Assordante, che vi parlerà quasi sicura anche, tra le altre cose, dell'iniziativa contro il presidio solidale contro appunto tutti i CIE, e in particolare contro quello di Ponte Galeria, e l'iniziativa di fare una cena a sottoscrizione per raccogliere i fondi per portare delle radioline dentro questi lager, in maniera da fare sentire meno sole e meno soli quelli che si trovano lì reclusi. Quindi mancano realmente 10 minuti a mezzogiorno. Roma Roma finisce qui con un brano dei Fanfara Tirana che si chiama Mediterraneo. Nel Mediterraneo per adesso sta succedendo la guerra sempre a chi vuole scappare, e adesso viene incentivata con la scusa di dover riparare e proteggere le frontiere italiane. Questo è il brano dei Fanfara Tirana, questo è proprio tutto, arrivederci a venerdì e rimanete all'ascolto.